diretta.
Perfetto, vi ascoltavo con attenzione.
Dimmi.
Allora, io sarei uno dei convocati, sono Alberto Cola, non so se...
Ah sì, ti dovevamo telefonare, in effetti, ci hai anticipato.
Mi avevano detto di telefonare, ma non so se è la stessa cosa.
No, va benissimo, ci hai anticipato, quindi se rimani in onda, adesso c'era appunto Luca Tarenzi che stava parlando un po' del suo libro e poi pensavamo di parlare appunto con te, quindi se vuoi partecipare alla discussione...
Insomma, possiamo lasciare tranquillamente la parola
stavo ascoltando con
interesse,
con attenzione sicuramente.
Quindi Luca, il fatto è, la grossa novità è che si pensa a questo genere ambientato a New York, a Londra,
esatto.
Così, e l'ambientazione è nostrana, insomma.
Esatto. Questo è un punto sul quale io insisto sempre, è un punto molto importante secondo me. Il fantasy metropolitano non è fantasy calato in una realtà tecnologica della serie mi invento una città dove ci sono le macchine, gli aerei, i computer e internet, ma non è una città del nostro mondo. Questo lo si può chiamare con tanti altri nomi, di solito lo viene chiamato, qualche volta viene chiamato techno fantasy, ma non ha importanza. Il fantasy metropolitano, secondo me, deve essere nelle nostre città. L'antenato del fantasy metropolitano sono i fumetti di supereroi.
Sì. No? Anche perché se in quel caso lì il demone fosse invece un alieno caduto da un altro pianeta, sarebbe un fantascienza.
Sì, esatto, in realtà è un cambio di parametri, no? Ma le storie che raccontiamo sono quelle, c'è quel cuore immaginario all'interno, poi la giustificazione può essere tecnologica, può essere soprannaturale, però questa è una scelta di campo, ma tutto sommato non è così modificante della struttura,
certo.
della storia stessa. Come hai detto tu, siccome gli autori americani lo praticano molto da 30 anni, il genere, noi siamo abituati appunto che le ambientazioni, le città dove vediamo muoversi i vampiri, lupi mannari, stregoni moderni, eccetera, siano New York, Chicago, Los Angeles. E la domanda che mi sono fatto io, il mio primo romanzo del genere, Le due lune, uscito un paio d'anni fa, è: ma se io voglio scrivere, quella era una storia di lupi mannari, ma se io voglio scrivere una storia di lupi mannari, perché non la posso ambientare a Milano? A Milano c'è la leggenda del lupo mannaro. C'era un episodio di cronaca del Settecento che parlava di una bestia feroce che uccise molte persone, soprattutto ragazzini, nelle campagne intorno a Milano, in zone che oggi fanno praticamente parte della città, all'epoca erano fuori dalle mura perché la città era molto più piccola. E io ho preso spunto da questo per scrivere una storia di lupi mannari ambientata a Milano. No? Perché ho pensato proprio che cosa hanno le nostre città di meno di una città americana soltanto perché stanno da questo lato dell'oceano.
Beh, del resto noi, come poi lascio la parola a qualche un altro, mi venivano in mente mentre parlavi, vabbè, a parte La casa alle finestre che ridono, il film, ma anche per esempio certi romanzi del gotico, come si chiama, di Baldini, no? Gotico,
sì, Eraldo Baldini.
Eraldo,
sì, è
Baldini,
vero.
Che io ho trovato stupendi, non c'entrano niente, però insomma, non ci sono superumani, ci sono umani
e mostri umani. C'entra, quello lì è, come hai detto tu, è gotico urbano, è horror. Quello che faccio io è fantastico, ma in realtà la differenza non è neanche nella presenza di questo o di quella creatura soprannaturale, è proprio una differenza di tono, una differenza di coloritura, sì. Ma gli argomenti sono quelli, la forma delle storie è quella. Come lui dice, io lo posso ambientare tranquillamente, cioè Stephen King le sue cose le ambienta nei boschi, nei paesini del Maine, e perché io non posso fare la stessa cosa nelle campagne dell'Emilia, no? Che poi mi sembra fosse quella la zona in cui
sì, erano. Sì, assolutamente.
Ecco, tanto per capirci, invece le cose che fa Michael Swanwick, che mette dei draghi che sono però contemporaneamente anche dei jet da caccia, e quello invece è quello che tu chiami techno fantasy, o ancora un'altra cosa?
Ah, santo cielo! Allora, in realtà è molto divertente, questo introduce un argomento molto divertente, quella che fa Swanwick, gli hanno inventato una definizione apposita, terrificante, che è elf punk, perché abbiamo avuto il cyberpunk, abbiamo avuto lo steampunk, però lui ci mette gli elfi e quindi è elf punk, no? Io personalmente questi discorsi li odio, mi fanno venire i brividi sulla schiena, no? Quello che fa lui è difficile da definirsi, forse quello che fa Swanwick è un po' un caso a parte. Premesso, a me di Iron Dragon's Daughter, che non so come sia stato tradotto in italiano.
Dunque, da Fanucci, Cuore d'Acciaio, e da Mondadori, La figlia del Drago di ferro.
Che è la traduzione letterale. E il secondo della saga, che era The Dragons of Babel, che penso sia i Draghi di Babele in italiano. Sì. No, soprattutto il primo mi era piaciuto esageratamente. Era un libro che anni fa l'avevo letto, mi aveva colpito tantissimo. Molto difficile dargli però una classificazione. Forse tecno-fantasy.
Starei a ascoltare tutta la notte.
Però il tempo è tiranno.
Perché poi quando si comincia anche a parlare di steampunk, a me sarebbe piaciuto partecipare per scambiare quattro chiacchiere con Dimitri e parlare di Alice e il paese della vaporosità, che secondo me era iniziato benissimo, un'idea geniale, però non l'ho mai fatto mio quel romanzo lì, mi sarebbe piaciuto parlarne con lui.
Devo dire anche a me, io avrei voluto portarlo qui, purtroppo lui vive in Inghilterra, chissà che magari una volta riusciamo a telefonargli, non so se ci possiamo permettere di chiamare in Inghilterra.
Ma ci mancherebbe altro.
Allora magari organizziamo, tanto lui fa
chiamiamo in Siria.
non sarebbe molto disponibile lui, è sempre assolutamente in questo senso.
Alberto?
Sì, eccomi.
Buonanotte, benvenuto.
In questi casi cosa si dice? Buonanotte.
Si bentrovati. Dice buonanotte, si dice. Poi dopo le 5:30 si dice buongiorno, ma non ci arriviamo.
Perfetto.
Intanto salutiamo Luca Tarenzi che deve andare a scrivere.
Devo andare a dormire, ma domani mattina dovrò giustamente scrivere.
Allora buonanotte. Buon lavoro, magari ti aspettiamo buonanotte. Quando uscirà il tuo nuovo romanzo.
Sì, spero, dovrebbe essere pronto entro la fine di quest'anno, perché dovrebbe uscire, in buona teoria, l'anno prossimo. Quindi vi ringrazio molto, è stato molto bello stare qui con voi.
Grazie,
buonanotte.
Luca, ciao. Alberto Cola, ce lo presenti un attimo, Emanuele?
Beh, Alberto...
Cioè, non lo facciamo fare a lui, insomma, che mi sembra...
Arrivo già provato, visto.
Alberto Cola è un nome che da anni è conosciuto agli appassionati della fantascienza italiana, autore e vincitore di tantissimi premi per racconti, pubblicato il primo romanzo Goliath, 8 anni fa adesso, insomma un bel po' di anni, recente vincitore del premio Urania col romanzo Lazarus, prima ancora vincitore del premio Kippol con il romanzo
Ultima pelle.
Quest'anno pubblica una raccolta di racconti d'ambientazione orientale chiamata Mekong, nonché un'altra raccolta per Kippol, credo, adesso il titolo mi sfugge, l'abbiamo presentato.
Beh, io c'ho davanti Wikipedia. Alberto, l'hai fatto tu il tuo articolo su Wikipedia?
Assolutamente no.
Allora, Goliath, uno science fantasy con commistioni noir ambientato fra Torino e Tokyo. Mizzega.
Beh, ci sta abbastanza, dai.
In seguito ha pubblicato l'antologia Rotte Clan... No, sto sorreggendo manco, che
sì,
comunque...
Ultima pelle, ha presentato, ecco, la riedizione del tuo romanzo, giusto?
Come, scusami? Scusate,
hai presentato Ultima pelle in riedizione o era solo in il romanzo che aveva già vinto il premio?
No, esclusivamente il romanzo.
Appunto, ok.
Vogliamo inquadrare il tuo genere, perché ormai non si sfugge da questa cosa.
Ma vedi, mi dispiace che Luca è andato, ovviamente, perché mentre parlava di tutta questa nuova genia di denominazioni, mi era venuta in mente una domanda che mi pongo da un po' di tempo, cioè ma... essere etichettati con un genere o far parte di un genere, a quanto interessa veramente all'autore e a quanto invece all'editore? Perché onestamente io ancora non l'ho capito.
All'autore e all'editore, dici? Non al lettore?
Non so, poi andiamo a monte, diciamo, da dove arriva un determinato romanzo, cioè, ma veramente a un autore interessa essere etichettato, non so, come urban fantasy o tutti quegli esempi che faceva Luca, anche ironizzando in certi casi, insomma, perché nella pagina Wikipedia che hai letto, io pensavo di aver scritto un romanzo di fantascienza semplicissimo, è stato etichettato in vari modi, insomma, o comunque inserito in vari filoni, e lo stesso continua a capitarmi con altre cose che ho scritto, quindi è un problema che mi pongo da questo punto di vista, non so cosa ne pensano gli altri ospiti comunque.
Ma guarda, personalmente io sono rimasto ancorato come vecchio lettore di fantascienza, vecchio non soltanto di letture ma anche anagraficamente, sono rimasto alle due connotazioni. C'era la fantascienza, poi c'era la fantascienza sociologica, che in genere la fantascienza era quella normale, quell'altra era quella di Solaris, che sfido tutti a leggere a 18 anni Solaris, ti facevi il dupale.
Diciamo una cosa, forse quando un genere arriva a essere etichettato vuol dire che sta già morendo, come è successo per il cyberpunk alla fine. Quando tutti hanno cominciato a parlare di cyberpunk, i migliori romanzi di cyberpunk erano già usciti. Ma... e poi dopo c'è la maniera, la ricerca di sfruttare il filone.
Beh, come lo steampunk, che è molto bello da dire, ma di fatto adesso...
sì, infatti.
Sono già un po' inaridito.
Tra l'altro, secondo me, spesso anche queste definizioni finiscono per forzare i generi, perché secondo me lo steampunk era un'altra cosa rispetto a quello che viene venduto adesso come steampunk. Così come anche, come dicevamo prima, adesso si parla di urban fantasy per definire un genere che è totalmente diverso di urban fantasy, questi romanzetti per ragazzine con i vampiri o gli angeli, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, forse queste definizioni lasciano il tempo che trovano.
Io ho una visione ancora più estrema, se posso dirla, nel senso...